Ah, allora eccoci all'ascolto, ci abbiamo messo un po' di fatica, lo avevamo preannunciato, d'altronde è facile insomma sempre immaginare che ci sia l'intoppo dietro l'angolo quando si chiama all'estero, però ce l'abbiamo fatta, siamo in collegamento telefonico con Thomas. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutte, un saluto dalla fredda, grigia ma secca Berlino, al contrario di Roma, a quanto ho sentito.
Sì, qui piove molto, si preannunciava un'altra giornata campale, ma è sostanzialmente andato un po' meglio della volta scorsa. Allora Thomas, noi sono ormai 2 settimane che cerchiamo insomma di collegarci con alcune delle capitali europee e anche con la stessa Berlino. Proprio in funzione, diciamo, di un discorso, quello relativo alla giornata, insomma, di mobilitazione internazionale del 15 ottobre, ma soprattutto ci interessa seguirne l'evoluzione, insomma, gli sviluppi ulteriori. Proprio perché a partire, insomma, da quella giornata ci raccontavano, sono state poste un po' le condizioni affinché, insomma, si stabilisse un confronto più permanente e continuativo tra le diverse realtà che l'hanno organizzata. Ora abbiamo la possibilità di confrontarci con te, insomma vogliamo capire un po' appunto quello che sta succedendo a Berlino, se hai notizie anche di come la mobilitazione sta andando avanti a Francoforte. È chiaro insomma che capire i segnali che vengono da queste città importanti, soprattutto per il ruolo così delicato che sta svolgendo la Germania e la Merkel in particolare rispetto all'Europa, è assai fondamentale, no?
Chiaramente. Allora posso subito raccontare brevemente ancora diciamo la giornata del 15 a cui ho partecipato in prima persona. Ero molto curioso di vedere come si potesse sviluppare una manifestazione comunque con una piattaforma abbastanza allargata in cui erano presenti più che organizzazioni, erano varie individualità e vari individui, persone che erano contro la crisi e che comunque in Germania viene vista non in maniera diciamo così diretta, non c'è stato nessun declassamento della Germania come per esempio per dire la Grecia o anche in parte l'Italia, e quindi volevo anche vedere se era più un movimento di opinione pubblica o una partecipazione diciamo diretta da protagonisti delle persone che sono scese in piazza. E diciamo che ci sono state entrambe le anime, perché un corteo che per Berlino è molto ampio, di 8.000 persone, i numeri fanno ridere, lo so, rispetto alla situazione italiana, ma i tedeschi sono molto restii a scendere in piazza, e poi comunque era diciamo un corteo, ecco, di opinione da sinistra, senza strutture partitiche preponderanti né appunto senza un dibattito poi che è stato ufficializzato dai media, quindi 8.000 persone sono parecchie per Berlino, e sono scesi in piazza in maniera piuttosto pacifica, ma devo dire molto determinata, nel senso fin da subito hanno detto: noi decidiamo della nostra giornata, la polizia la informeremo solo delle decisioni che l'assemblea aperta a tutti, ai microfoni aperti, deciderà cosa verrà fatto, noi informeremo la polizia. Questo più o meno è stato fatto, corteo ha fatto tutta l'arteria principale da Alexanderplatz alla porta di Brandenburg, andando avanti poi passando dalla porta di Brandenburgo non come corteo ma come singoli individui, che è anche la forza di questo movimento, appunto, che nei momenti di blocco della polizia si sfalda e diventano singole persone vestite in maniera colorata, quindi cittadini che non hanno un uniforme né nera né rossa né bandiere, e riescono a entrare tramite i blocchi della polizia spesso. E sono entrati insomma davanti al Bundestag, cioè al Parlamento tedesco, c'è stata un'assemblea, e parecchi se ne sono andati dopo 3-4 ore, e lo zoccolo duro degli organizzatori ha cercato di accamparsi tutta la notte, e in tarda notte sono stati sgombrati, parlo sempre del 15, sono stati sgombrati dalla polizia, che ha utilizzato anche bombolette lacrimogene, che qua non si sparano i lacrimogeni, le guardie hanno bombolette che usano altezza occhi di solito, usando anche qualche manganello. Il giorno dopo un po' di persone si sono di nuovo incontrate e poi hanno rilanciato l'appuntamento che ci sarà adesso, scadenza settimanale ogni sabato. Sabato scorso le persone sono state 1000 circa, corteo più determinato e più diciamo determinato anche ad aggirare gli ostacoli posti ai blocchi della polizia. Infatti facendo una gincana tramite le vie laterali dell'arteria principale di Unter den Linden sono riusciti anche stavolta a superare i blocchi creati dalla polizia alla porta di Brandenburg e si sono ritrovati di nuovo sotto al Parlamento. Diciamo questa è la situazione di Berlino, adesso non so sabato prossimo che cosa ci troveremo in piazza. Diciamo due sabati di seguito c'è stato anche bel tempo e qui naturalmente il tempo, come penso un po' dappertutto, giochi anche un significato, perché comunque sono movimenti molto pacifici in cui vedi persone con famiglie, con bambini, biciclette, quindi è un po' così. E, diciamo, a Francoforte la situazione mi sembra più diciamo più fissa, perché diciamo c'è stato anche lì cortei di sabato in sabato. Sabato scorso erano 5.000 le persone, al contrario delle 1.000 di Berlino, e comunque si sono accampati in maniera fissa e stabile diciamo davanti alla Banca Centrale Europea, e anche lì si sono create assemblee, dibattiti che cercano appunto di informare, di discutere sulle prossime iniziative possibili, ma anche di avere, diciamo, un occhio di osservatore sulla questione crisi in Europa da un punto di vista dal basso, chiamiamo così.
Senti, quello a cui si sta assistendo va considerato, insomma, come un processo di presa di parola nuovo da parte così, diciamo, delle varie realtà, ma immaginiamo che in un modo o nell'altro, se così è, queste giornate abbiano favorito anche la possibilità che siano travalicate le stesse aree dei circuiti militanti. Va considerato in questo modo, cioè una presa di parola che può generalizzarsi, oppure tutto sommato, insomma, si assiste a giornate di mobilitazione che sono comunque in continuità con quanto prodotto finora?
Allora, diciamo che il movimento è abbastanza spaccato su due punti di vista, diciamo, perché per, diciamo, i rivoluzionari ortodossi, tra virgolette, questo movimento è un movimento che non è anticapitalista, benché le parole del sabato scorso erano appunto smash capitalism, quindi proprio anticapitaliste, perché si tratta solo di una critica al capitalismo finanziario, non alla struttura della società capitalistica e della produzione e dello sfruttamento capitalistico in quanto tale. Quindi c'è una parte del movimento, diciamo, più marxista ortodosso, comunque, che si rifà anche a correnti precedenti, insomma, degli anni 90, che non sa bene come intervenire e non dà grande peso a questo movimento, che è un movimento di opinione orizzontale dal basso. Chiaramente diciamo che d'altra parte il movimento di protesta contro la crisi invece ha il suo serbatoio, diciamo, di energie soprattutto dai movimenti cittadini che si sono sviluppati intorno alla gentrification, è un fenomeno che è chiaramente visibile già da anni a Roma, per cui San Lorenzo diventa quartiere scicchettoso più o meno, poi si passa al Pigneto, il Pigneto lo diventa altrettanto, e le persone, diciamo, normali che devono pagare un affitto normale vanno sempre più fuori la città, e quello sta succedendo anche a Berlino in ritardo rispetto ad altre capitali europee, ma con la stessa, diciamo, violenza nelle tasche dei lavoratori, dei precari e dei disoccupati, ecco. E quello era un movimento che si è creato su questa piattaforma orizzontale che secondo me ha portato anche molte persone di quel movimento nelle piazze del 15 ottobre e del 22 ottobre, diciamo c'è un parallelismo, ecco, quindi sicuramente vengono travalicate anche le strutture, diciamo, più militanti, che poi la struttura più militante a Berlino è l'Antifa, e quella viene diciamo travalicata. È vero pure però che dagli ultimi giorni a questa parte si sta creando un movimento di boicottaggio rispetto alle agenzie immobiliari, tant'è che l'agenzia immobiliare maggiore di Berlino, Immobilien Scout, aveva creato, cosa assolutamente assurda, un giro turistico, tra virgolette, con degli autobus di linea per tutte le città, tutte le case vuote della città, affinché i clienti potessero visitarle. L'avevano chiamata la lunga notte della visita delle case. E i compagni e le compagne hanno cercato e sono riusciti in parte a boicottare questa iniziativa, andando sotto le case vuote in cui si stavano appunto svolgendo queste visite da parte dei possibili compratori o affittuari, dicendo questi sono prezzi che noi non possiamo pagare, sono cresciuti del 50%, quant'è? I stipendi sono rimasti gli stessi, c'è crisi, ci sono licenziamenti e siamo contro questa operazione di gentrificazione che porta poi a creare dei ghetti fuori dalle città, sia per gli immigrati ma appunto anche per i giovani precari tedeschi che chiaramente hanno vissuto fino adesso in quartieri come Kreuzberg a fianco di famiglie di terza generazione turca che magari vivono anche loro con i sussidi di disoccupazione e si trovano a fare la stessa battaglia. Infatti è molto interessante sempre come poi queste iniziative si svolgano sempre in due lingue, principalmente in tedesco e in turco, proprio per comunque un'unità di fondo e di intenti delle due comunità in quartieri come Kreuzberg con Neukölln.
Bene,
diciamo
bene.
Che ecco, di fondo c'è questa orizzontalità, però è tutta da sperimentare, perché d'altro canto la polizia ha creato una fortissima campagna contro invece la parte scura, diciamo la facciata nera della luna, cioè di tutto quel movimento sotterraneo che diciamo di irruzionalista, come si dice? Scusate,
insurrezionalista vuoi dire?
Grazie mille, un attimo, sì, insurrezionalista che invece magari ha portato a bruciare nel solo anno 2011 500 vetture a Berlino e sono stati anche piazzati degli ordini sull'anello ferroviario, ordini incendiari che non si sa bene la gravità e della questione, ma la polizia ha fatto una grandissima campagna contro questa cosa proprio nei giorni in cui si stava svolgendo anche il corteo contro la crisi, quindi cercando di evitare poi magari quella coincidenza che invece c'è stata a Roma fra arrabbiati e pacifisti, diciamo un po', che chiaramente è più esplosiva e può avere significati ben diversi che una semplice marcia pacifica con striscioni e slogan di movimento, ecco, che c'è stata soprattutto nel 15, già il 22 è stata un po' più interessante.
Senti, ecco, ci incuriosiva molto anche questo aspetto al quale tu accennavi, no? Il fatto che comunque le parole d'ordine di queste giornate sono caratterizzate centrare comunque per una fraseologia decisamente alta dal punto di vista delle intenzioni e delle proposizioni, no? Si dice Global Revolution, si dice Rise Up, solleviamoci, quindi i contenuti sembrerebbero rivolgersi a una prospettiva di cambiamento radicale. Poi però quello che si afferma soprattutto insomma rispetto a alcune associazioni, organizzazioni nei loro discorsi è invece il tentativo anche di cambiare le cose a partire però diciamo dalla compatibilità, no? Rimanendo comunque nell'alveo delle regole cosiddette democratico-parlamentari, se vogliamo, no? Almeno per una parte diciamo di questi movimenti. Ecco, questa contraddizione questione, pensiamo che alla fine possa essere sciolta anche a partire da una valutazione sui soggetti che scendono in campo, no? E il fatto che poi tu ci ricordavi che si stanno svolgendo in contemporanea anche iniziative contro il processo di gentrification è in realtà, no, un indizio del fatto che a riempire poi quelle piazze potrebbero essere i soggetti che in prima persona la pagano la crisi. Forse può essere questo, diciamo, il salto che può prevenire, diciamo, manifestazioni di tipo ideologico o politicista, e che invece scardinando appunto questo confine, insomma, si riferiscano alle condizioni materiali di vita che stanno scadendo e peggiorando. Almeno questa è la sensazione che abbiamo. Se queste mobilitazioni si caratterizzano per una lotta a partire dalle condizioni materiali di vita, anche il piano della cosiddetta rivoluzione etica, in un certo senso, che fa molto opinione pubblica, può essere superato, no?
Beh, diciamo, siamo un bel lontani, secondo me, ancora, per un semplice motivo, perché sia le iniziative di boicottaggio, diciamo, da un punto di quelle di cui parlavo prima sulla gentrification, sono comunque sempre create da compagni militanti, e le persone che ho visto in piazza erano tutte comunque persone giovani, precarie sì, ma che avevano, diciamo, che avevano la giornata e la voglia, la giornata libera, la voglia di andare in piazza, di farsi una bella passeggiata, e comunque è di opinione. Per adesso il dato principale è quello. È pure vero che si sta creando, proprio anche a livello di opinione, anche per una serie di dinamiche poi di questa assemblea, abbiamo chiamato la dinamica che starò per raccontare il rosario, perché non so come sarà, era a Roma, ma comunque qui c'è la tipica usanza che non avevo mai visto prima, che chiunque intervenga dal microfono, i microfoni sono aperti, del camion, a ogni frase il pubblico che ascolta risponde ripetendo la stessa frase appena pronunciata dal microfono. Si crea quindi così una sorta di ridondanza identitaria del messaggio che potrebbe creare anche diciamo uno zoccolo duro che sinceramente fa un po' paura. Un semplice motivo che, diciamo, i discorsi poi fatti dai microfoni sono abbastanza, secondo me, comunque ancora poveri di contenuti reali o almeno di rabbia reale, perché comunque i protagonisti per adesso sono persone che non vivono in prima persona in maniera così forte la crisi. La crisi arriverà anche in Germania ed è evidente, ma con ritardo, perché comunque è il primo paese che esporta in Europa, è ancora un concorrente della Cina a livello mondiale. Quindi, diciamo, Berlino è una situazione particolare perché è più povera di Francoforte, ma Francoforte, secondo me, dove ci sono anche più persone, è un movimento assembleare di cittadini e cittadine sdegnate, ma finché c'è questo sdegno moralisticeggiante non so se possa trasformarsi in lotta rivoluzionaria vera e propria, anche di cambiamento, di global change means system change, insomma. È da vedere, però diciamo che per ora il dato di fatto reale è che si sta creando e si è creato di sabato in sabato uno zoccolo duro che si sta occupando di pensare a un mondo diverso, e non so quanta carica anticapitalistica ci potrà essere in realtà, perché comunque, scherzando, diciamo sempre che in Germania, prima che avvenga un passaggio rivoluzionario in Germania, sarà già capitato in Liechtenstein, quindi la situazione è sempre un po' bloccata, ecco.
Senti, ecco, proprio a proposito della situazione economica, ci interessava anche capire gli effetti di questa, insomma, sulla popolazione, sulle sue classi sociali. Chiaramente, insomma, la crisi si sta manifestando appieno con tutti i suoi effetti di immiserimento nei paesi sud europei. Anche in Germania, però, insomma, le previsioni non lasciano prevedere nulla di buono. si intravede una destabilizzazione crescente dell'economia tedesca. Anche i dati discussi e confermati, insomma, dallo stesso ministro dell'economia informano di questa situazione, soprattutto l'export, che da sempre, insomma, è considerato motore, no, dell'economia tedesca, ha subito comunque un contraccolpo, soprattutto in virtù del calo della domanda mondiale, no, di prodotti tedeschi. E quindi ecco, la recessione, sebbene ancora non si sia affacciata in modo prepotente, comunque rimane, insomma, una prospettiva temibile. Ecco, anche, diciamo, gli investimenti stranieri nel primo semestre del 2011, noi abbiamo qui dei dati avanti, sono comunque diminuiti di parecchio. Si sentono gli effetti della crisi sociale, o meglio, iniziano a sentirsi. Sappiamo, tra l'altro, che lì, a differenza che in altri paesi, si è cercato in un certo senso di stemperare anche un po', soprattutto, la crisi che si sta verificando nelle industrie metallurgiche, automobilistiche, attraverso così una sorta di patto sociale che prevede la diminuzione dell'orario di lavoro e quindi anche dei salari. Però ecco, c'è questa sorta di prospettiva migliorista stabilita dal fatto che si recupera più tempo libero, mettiamola così. Quindi volevo chiederti, per l'appunto, insomma, che percezioni si ha di questa crisi lì in Germania?
Allora, quello che posso dire è che due anni fa, mi pare, per la prima volta nella storia del sindacato unitario tedesco dell'industria, un attimo, ho un vuoto di memoria di come si chiama, comunque c'è stata la prima volta in cui il sindacato ha perso, comunque è dovuto tornare indietro sui propri passi, perché, diciamo, le richieste che voleva fare non combaciavano poi con la politica della produzione, che comunque in Germania non esistono se non quasi, diciamo, sindacati differenti dal sindacato centrale, come se CGL e CISL e UIL fossero sempre uniti. E anche questo lo dico, insomma, per gli ascoltatori che magari non sanno bene com'è la situazione: c'è anche un sindacato bianco, ma è molto piccolo, ma ecco, a sinistra non c'è nulla, quindi, diciamo, il sindacato delle industrie, della produzione, delle fabbriche unitario è detta abbastanza la linea, è abbastanza comunque a braccetto poi con la politica ufficiale, che chiaramente in un governo di grosse coalizioni, di grande coalizione, che adesso nell'ultima elezione si è riproposto anche a Berlino stessa, hai pochi margini politici per creare anche uno scontro comunque. Da un punto di vista, diciamo, dell'immaginario anche dei lavoratori, sono chiaramente stressati e frustrati da questa dimensione, diciamo, di gabbia intorno a loro, perché non hanno appunto possibilità di prendere in mano una lotta, di cambiare le cose. Si affidano molto alle istituzioni e al ruolo dello Stato, cosa tipicamente prussiana che la Germania ha sempre avuto, a parte i momenti eccezionali della storia, ma di fondo c'è una fiducia nella politica dello Stato e c'è rassegnazione, anche perché evidentemente le industrie stanno perdendo colpi, e soprattutto, diciamo, se cade la roccaforte del mercato e della moneta europea per la produzione e per l'export tedesco, si possono veramente aprire momenti, insomma, di baratro. La situazione in Germania, anche da un punto di vista dei compagni, è preoccupante, nel senso, più che altro i compagni sono preoccupati, perché storicamente la Germania, se ci sono crisi grosse, tende ad andare a destra, e, diciamo, il mostro degli anni 30 tedeschi è pur sempre dietro le porte, e, diciamo, si guarda con attenzione, ma non si forza nemmeno troppo un'argomentazione di carattere anticapitalistica e totale, perché comunque diciamo, la socialdemocrazia che vince nell'immaginario collettivo, e la socialdemocrazia però nei momenti di crisi, quando i soldi non ci sono per tutti, inizia a far fuori, in senso prima economico e poi in casi estremi anche fisico, comunque chi è di troppo, chi non produce ma appunto costa solo alla vita pubblica. Detta così è un po' amara, non saprei neanche io come dirla bene, diciamo che si è molto in attesa di capire gli sviluppi, non c'è un tentativo, ecco, di andare troppo avanti e di prendere la situazione in pugno, anche perché comunque in un momento in cui si tirano i remi in barca è difficile poi anche creare un movimento di protesta reale. E la situazione sta affondando, ma lentamente, col contagocce. Sono prima gli affitti che aumentano, poi aumenta il gas, poi aumentano i biglietti della metro o piccole cose, ecco, così. Non saprei anche più cosa dirti, perché poi, diciamo, la mia partecipazione al movimento è più che altro quella legata alla scena politica berlinese, diciamo, radicale più o meno, ma ecco, non so bene anche a livello dei sindacati cosa si sta muovendo, sinceramente.
Certo, no, a questo punto, insomma, direi di, insomma, chiudere con una riflessione, questa chiaramente ci interessa, di come, insomma, invece avete vissuto, soprattutto immagino che, insomma, ci siano stati dei confronti, ti saranno venuti a cercare i compagni di Berlino per capire meglio quanto è successo a Roma, no? Visto che tu chiaramente hai relazioni anche con i compagni in Italia. Qual è la percezione che si è avuta da parte loro rispetto a, diciamo, questa giornata che, vista dall'esterno, probabilmente sarà risultata campale, no?
Beh, sì, chiaramente brillavano gli occhi a parecchie persone. Diciamo che rispetto a Roma si è capito, ecco, anche se, che non è solo la Grecia, che non sono i greci che gli hanno dato due volte il cervello, ma la situazione è veramente allargata e non è riconducibile a un semplice anti-berlusconismo, che qui chiaramente viene visto, come anche un po' in Italia, dalla sinistra ufficiale, come caprio espiatorio per che è, diciamo, colpa di tutto. La situazione è evidente anche tra i compagni, che non è Berlusconi il problema è una crisi reale, una crisi che si sente sulla pelle, e chiaramente è stata salutata con gioia, diciamo con gioia e con ammirazione, perché qui non sta succedendo, anche tutta la parte, diciamo, più violenta, che molti hanno condannato di parte della manifestazione, nel senso di Roma parlo, perché comunque è importante anche nell'immaginario che se sei contro la crisi, ogni persona se la vive a modo suo, quindi se chiaramente ne hai le palle piene, inizierei a rompere le cose. Se invece sei indignato, però a livello, ecco, più morale, farai la manifestazione da indignato. Se appunto non te ne frega niente, non ce vai, nel senso, è abbastanza importante, secondo gli stessi organizzatori della Occupy Berlin, penso anche, ma anche di questo movimento, che ognuno trovi il proprio modo di esprimersi. E Roma ha dato un segnale forte in questo senso, ha detto che c'è una bella fetta di popolazione che non è solo indignata, ne fa proprio più.
Eh sì, in un modo o nell'altro, insomma, il segnale crediamo che sia stato proprio questo. Ecco, allora Thomas, sperando di, diciamo, dare continuità anche alle relazioni tra Italia e Germania, insomma, ma anche con altri paesi europei, misurando, insomma, la temperatura del conflitto in questi diversi paesi, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per questa chiacchierata. Saluta anche chi è al tuo fianco, se è rimasto.
E
ci sentiamo presto, va bene?
Va bene, salute a tutte e a tutte, e alla prossima.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao, grazie, ciao.